Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
La giornata è luminosa. È freddo, molto freddo, però il vento è calmo. Un gruppo di uomini stretti nei loro cappottoni neri o grigi sono radunati in un grande piazzale. Alcuni saltellano per riscaldarsi, altri guardano verso le pareti della Paganella con preoccupazione. I carabinieri sorvegliano la scena attenti perché in quella mattina dell'8 dicembre del 1957, tra quelle persone incappottate, c'è gente davvero importante, addirittura un ministro venuto apposta da Roma. Ecco, venuto dalla capitale per quale motivo? È venuto perché alle 10.30 della mattina di quel lontano giorno di tardo autunno si sarebbe celebrato, sì, vista l'importanza della parola giusta, proprio celebrato, il primo viaggio della funivia La Vis Paganella. Un'opera veneristica, un'inedita sfida tecnologica alla forza di gravità e alla montagna. La direttissima, in quel momento la funivia più ardita d'Europa. Pensate un po'. Dopo la benedizione officiata da Don Celestino Brigà, decano di La Vis, e i discorsi ufficiali delle autorità come il presidente della regione Trentino Alto Adige Tullio Dorizzi e il sindaco di Trento Nilo Piccoli, uno ad uno questi personaggi salgono sulla cabina. Tra loro c'è anche il ministro delle telecomunicazioni, l'onorevole Bernardo Mattarella, padre dell'attuale presidente della Repubblica, e di Piersanti, ucciso dalla mafia il 6 gennaio del 1980 a Palermo. Ecco che la cabina con i 44 passeggeri a bordo, era la sua capienza massima, si stacca dalla stazione che si trova ai piedi della Paganella sul territorio di La Vis. Sale rapida, supera il primo, alto 6 metri, dei due piloni, solo due, che sostengono la funivia e che si trova sulla collina sopra il lago di Lamar. Poi il secondo, quello è alto 30 metri, costruito con un angolo di 45 gradi, quindi inclinato in modo spaventoso verso la valle dell'Adige. Adesso la cabina affronta l'ultimo tratto. Un balzo unico, quasi in verticale, a sfiorare le vie alpinistiche leggendarie come la Via dei Tassi stracciate sulla Roda, la Paretona che svetta sulla valle dell'Adige. Dopo 8 minuti e 30, il tempo necessario a coprire un tragitto di 3.887,84 metri, per essere esatti, e un dislivello di 1.885,76 metri, il gruppo arriva sulla cima della Paganella. Alcuni sono pallidi, altri, nonostante il freddo, si passano il fazzoletto sul volto per detergere il sudore. Già l'esperienza è stata dura e non lascia nessun dubbio sull'ardimento di quell'opera. Opera simbolo delle capacità tecniche dell'industria italiana appena uscita da un dopoguerra difficile e dalla volontà di riscatto della nostra gente. L'idea di collegare la Cima Roda, la sommità della Paganella, prese corpo nei primi anni 50 quando in comune a Trento l'allora sindaco Nilo Piccoli, che era un convinto assertore dello sviluppo turistico, il presidente della società Seggiovie della Paganella, Gaetano Mantovani, e l'ingegner Ugo Carlevaro, si riunirono per mettere nero su bianco l'ipotesi di una funivia in grado di coprire la distanza tra i 220 metri sul livello del mare della stazione a valle ai 2080 metri di quella posta invece sulla cima della Paganella. In aiuto a questa idea venne anche la dismissione nel 1955 a causa della famosa frana di Zambana della funivia che collegava il fondovalle con Fai. Comunque l'ingegner Callevaro capì che quella sarebbe stata la sua grande occasione per dimostrare il suo valore tecnico e per legare il suo nome ad un'opera che avrebbe fatto parlare a lungo di sé, e così si mise al lavoro per progettare qualcosa appunto di straordinario. Dopo il via libera del Consiglio Comunale del Capoluogo, che arrivò nell'estate del 1954, per raggiungere l'obiettivo venne costituita una società pubblico-privata. La maggioranza delle azioni era nelle mani del Comune di Trento. Altre quote vennero sottoscritte dai comuni di La Vis, Andalo, Fai e Zambana, dalla Tesina, la madre di Trentino Trasporti, dalla società immobiliare Provvidenza, dalla ditta SCAC, dalla SIT, la società di Palazzo Tun. Nel 1955 iniziarono i lavori. La parte edile, cioè le due stazioni e i basamenti dei due piloni, venne eseguita dalla ditta Quirino Mazzalai, che era di Trento. quella meccanica dalla milanese ingegner Giuseppe Rosnati, mentre la direzione lavori venne affidata all'ingegnere Rolando Segatta. Pensate che le perizie geologiche vennero affidate al famoso Ardito Desio, Ardito per un'opera ardita appunto, il quale, oltre che geologo, era un grande esploratore, alpinista e scrittore. Pensate un po', quello che venne ribattezzato l'ascensore delle Dolomiti passò dalle carte progettuali, allora si chiamavano lucidi, alla realtà nel giro di soli 24 mesi. Inevitabile il paragone impietoso con la funivia Trento-Bondone, della quale si parla dagli anni 20 del Novecento. Comunque quest'opera, costata 280 milioni di lire dell'epoca, qualcosa come 5 milioni di euro, fu subito un successo di immagine. Per lanciarla anche a livello internazionale, nel 1958 venne reclutato anche lo Sherpa Tenzing Norgay, che arrivò con Sir Edmund Hillary in cima all'Everest il 9 maggio del 1953. Tenzing Norgay non l'ha presa bene. Raccontano le cronache dell'epoca naturalmente, che salì sospettoso e preoccupato sulla cabina della direttissima e trascorse gli 8 minuti e 30 del viaggio dalla stazione di base a quella in cima alla Paganella, aggrappato ad una maniglia con lo sguardo fisso alla parete, senza dire una parola e con la fronte imperlata di sudore freddo. Insomma, l'ascensore delle Dolomiti aveva messo fifa anche a uno che era arrivato sull'Everest e che, pare ovvio, non soffriva certo di vertigini. Gli anni 60 furono gli anni buoni per la funivia. Sì, era accompagnata da leggende più o meno nere che parlavano di passeggeri lasciati a penzolare nelle cabine bloccate dal vento, di svenimenti per la paura. In realtà, fino agli anni 70 le cose andarono bene. L'inverno la gente faceva qualche chilometro in macchina dai centri della Valle dell'Adige e dopo 8 minuti aveva gli sci ai piedi. D'estate in Paganella salivano escursionisti, salivano i militari della base delle telecomunicazioni NATO, i carabinieri della sorveglianza. Ma il mondo del trasporto a fune stava cambiando. Già nella prima metà degli anni 70 si progettavano e realizzavano cabine che superavano di gran lunga i 44 posti della Lavis Paganella, funivie più veloci che andavano ben oltre la capacità di trasporto di 280 passeggeri all'ora. Insomma, la società iniziò a perdere. In più iniziava a tirare una cattiva aria per le società pubbliche. Inoltre, nel 1977, dopo un'interruzione dell'attività, iniziarono a girare voci sulla necessità di sostituire il cavo portante. Una bestia di 48 mm di diametro, composto da 145 fili di tipo Ercole e lungo 3.383 metri, realizzato dalle acciaierie Falck. Dopo lo stop del 1979 si cercò di rilanciare l'impianto. Il comprensorio della Rotaliana commissionò anche un progetto che però mise in evidenza la necessità di raccogliere 7 miliardi di lire. Quindi, tra costi alti, anni di bilanci in rosso e un clima politico sfavorevole per le pressioni delle località turistiche dell'altopiano della Paganella, sulla riapertura della direttissima calò il sipario. Ma questa impresa, della quale rimangono i resti delle due stazioni, quello di Valle si vede bene dall'autostrada e dalla ciclabile, è rimasta nella memoria collettiva dei trentini, anche con il rimpianto, o se vogliamo la nostalgia, degli anni dell'entusiasmo verso il futuro, entusiasmo che, secondo me, abbiamo perso, decisamente perso.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.